15-11 martedì 8 dicembre 2022, sempre Maracanã, sempre su TMV Radio. Stiamo accogliendo mano a mano gli ospiti riferiti a questo blocco di trasmissione, con il lavoro in regia di Gennaro Lapadura, Andrea Magliocca e della redazione, oggi con Daniele Petroselli. Prima di accogliere gli ospiti in studio, chiedo: c'era un audio di cui eravamo in debito riferito al blocco precedente? Lo chiedo ad Andrea Magliocca.
Ma l'ascoltatore che prima ha detto che aggiustavano le partite oltre alle plusvalenze poteva almeno dichiararsi per capire se è tifoso del Napoli o dell'Inter.
Beh, questa è una battuta.
Questa è una battuta, sì, che è riferita a un'altra battuta precedente. Gli ascoltatori che si pizzicano anche tra di loro. Con i messaggi andiamo a introdurre però il direttore editoriale delle Bombe di Vlad, Daniele Garbo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alessandra e anche Susanna.
Ciao Daniele.
E buon pomeriggio di nuovo a Marco Piccari. L'hai sentito, ti ha salutato in cuffia.
Eccomi, ciao, ciao ragazzi. Ciao Dani, un abbraccio.
Abbiamo anche Mario Tenerani. Mario, buon pomeriggio.
Grande Mario.
Buon pomeriggio a tutti voi. Ciao Marco, ciao Daniele, ciao, saluto caro a tutti.
Il buon pomeriggio che estendiamo anche a Francesco Flachi, ben trovato.
Ciao Francesco.
Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio anche agli ospiti.
Marco, eravamo rimasti a metà con l'argomento del mondiale, tutti a dire Brasile e Francia le più forti, sì il Brasile, la Francia, che bello il Brasile, che forte è la Francia. Vorrei ripartire da una domanda: ma oltre il Brasile e la Francia c'è di più per quanto riguarda le favorite di queste poi fasi ad eliminazione diretta a cui stiamo assistendo in questi giorni? In ordine di saluto e di intervento in studio partirei dal direttore editoriale delle Bombe di Vlad, Daniele Garbo. C'è di più oltre a Brasile e Francia?
Ma guarda, Brasile e Francia sono dall'inizio le mie favorite, il Brasile davanti e poi la Francia, però sicuramente in questi mondiali mi è sembrata molto solida l'Inghilterra, anche se a me francamente non convince molto né il commissario tecnico né il fatto che una squadra come l'Inghilterra possa schierare come centrale un giocatore secondo me molto scarso come Maguire. Però è una squadra che davanti è forte, insomma, ha molta qualità, giocatori che fanno la differenza, che corrono, che segnano, e quindi è una squadra pericolosa. Poi c'è la Spagna, che vedremo come se la caverà fra poco, tra tre quarti d'ora col Marocco, è una partita potenzialmente pericolosa, ma a me la Spagna piace come filosofia di gioco, poi magari è troppo giovane, ha dei giocatori ancora che devono maturare per pensare di poter vincere un mondiale, però sicuramente la filosofia di gioco di Luis Enrique a me piace molto.
Mario Tenerani.
Ma sai, Brasile e Francia sembra davvero avere qualcosa in più. L'Argentina però ha Messi, e ti dico, è una convinzione bestiale. Io sento parlare degli argentini da mesi, sono andato in Qatar convinti di vincere, e mi sembra che ci sia un grande trasporto. E poi Messi effettivamente, cioè, non che avesse bisogno di questo mondiale per dimostrare chi fosse, però credo che lui e Mbappé, ecco, credo siano veramente. Mi sembra, lo dicevamo con Marco qualche settimana fa, proprio all'inizio del mondiale, Marco fece questa domanda, insomma eravamo quasi tutti concordi sul fatto che Messi e Mbappé fossero i due marziani. Quindi però le altre corrono, perché la Spagna forse un capellino indietro, però è qualcosa.
Il Marocco, Mario, perché sto Marocco io voglio vederla sta partita tra poco.
No. Sì, no, ma infatti ora si comincia a fare sul serio, un po' una sorpresa. È che ieri sera, sai, ne parlavano anche oggi a Firenze, e molti tendono a sottovalutare la Corea, ma chi aveva il Brasile, sì, però le partite vanno giocate. Sera il Brasile ha fatto vedere della roba sontuosa, secondo me. Io da anni e anni non vedo giocare così il Brasile, perché anche il Brasile un po' di buio ce l'hanno avuto, per cui quindi attenzione. No, l'Argentina mi sembrano molto motivati, ecco, li vedo motivatissimi.
Francesco Flachi.
Ma io penso le partite, queste partite ci hanno un po' indicato, no? Francia e Brasile sono quelle che hanno più complete le rose, hanno più individualità, poi vediamo anche il fatto di motivazione, no? Abbiamo visto il turnover che non ha portato poco e niente alle squadre. Quando queste squadre qui sono motivate hanno una marcia in più rispetto alle altre, fanno fatica alle altre. È vero che qualcuno è andata in difficoltà, però secondo me è stato un po' sottovalutato un po' da tutte le squadre forti, quindi sono andato un po' in difficoltà, o forse anche inaspettato, delle volte delle reazioni da parte del Brasile, del Giappone, del Marocco. Io penso che quando queste squadre giocano con queste motivazioni, le altre squadre faranno molta fatica. Sono d'accordo con Francia, Brasile, io metto prima la Francia, però perché la Francia è più cinica, ha più anche nei cambi, secondo me ha qualche cosa in più anche a livello anche di esperienza, quindi gli do questo piccolo vantaggio. La Spagna mi piace, però se riesce a concretizzare tutto quello che crea, secondo me può creare veramente dei problemi un po' a tutti. E poi il resto, secondo me, oggi mi auguro che non ci siano sorprese, oppure ci siano sorprese per anche il bello del calcio, però si vedranno quelle più forti lì in avanti.
Marco Piccari.
Ma guarda, io diciamo così, se c'è dell'altro, forse le due squadre che mi incuriosiscono un po', tolte queste che hanno nominato tutti quanti gli ospiti, insomma, metterei l'Olanda e l'Inghilterra. Sono curioso di vedere l'Olanda contro l'Argentina, perché è una squadra solida, perché è una squadra diversa rispetto al suo passato. A me l'Inghilterra comincia a piacere, perché è una squadra che ha qualità, soprattutto in mezzo al campo. Quindi la Francia ha una partita molto difficile, molto difficile, quindi non è semplice. La Francia è sicuramente una squadra fortissima, ha individualità, è un gruppo, però l'Inghilterra in questo momento non è un cliente facile da affrontare. Quindi sono due partite, Argentina e Francia hanno due squadre molto, molto rognose. Il Brasile ha la Croazia, che secondo me mi sembra una squadra di qualità, però molto ingrigita, invecchiata, e quindi non dico che è facile la partita del Brasile, però sicura sulla carta ha possibilità maggiori rispetto a Francia e Argentina. Voglio chiedere, sì, approfitto un attimo della presenza di Mario, di Francesco Flacchi e di Daniele Garbo. Sì. Volevo sapere, Mario, tu che segui tantissimo, diciamo, la Fiorentina, c'è Amrabat che scenderà in campo tra poco, che è un giocatore che sta facendo un mondiale di altissimo livello, ed è un giocatore che ha avuto qualche difficoltà con l'italiano, però si è ritagliato uno spazio molto importante. Oggi leggevo di un commisso che vorrebbe blindarlo, però ci sono un sacco di voci importanti intorno a questo calciatore. Qual è lo scenario ipotizzabile?
Ma io credo, Marco, che se Amrabat sta facendo così bene, il merito è suo. Però credo invece che l'italiano non l'abbia proprio spinto a giocare in un ruolo anche a Firenze, nel quale io non credevo, ma eravamo in tanti. Poi Francesco, che è stato un grandissimo campione, ci dirà come la pensa. Però quindi credo che l'italiano con lui abbia avuto un buon rapporto, tant'è che poi è anche l'italiano che condivide la scelta con la società di rinunciare a Torreira per dare fiducia a Amrabat, anche se i due sono giocatori molto, molto diversi. E lui ha un rapporto straordinario con il presidente, perché è l'unico acquisto che veramente ha voluto commesso. Lo ha pagato 20 milioni più di 2 anni fa, per cui insomma dal Verona non poco. Aveva deluso molto Amrabat, voi perché il primo anno era incappato in una stagione fiorentina drammatica dal punto di vista sportivo, e anche l'anno scorso il giorno è andato non aveva brillato molto, è andato meglio il giorno di ritorno, e quindi il commisso stravede per lui, gli alzeranno, gli rinnoveranno il contratto, forse glielo raddoppiano, ma sai, lui
era incappato in una stagione fiorentina drammatica.
Sì, no, lui ha fatto, però c'è un discorso, ragazzi, lui ha una scadenza 2024 naturale, quindi ora si inizia il 2023, più c'è questa opzione a favore della Fiorentina che potrebbe portarlo al 2025. Ora delle due l'una, se glielo vogliono alzare perché poi dopo arriva l'offertona e quindi possono vendere ancora meglio, è un'ipotesi, oppure glielo possono anche alzare, perché a quel punto decidono di cambiare marcia, di alzare l'asticella della sfida, e quindi riparti da un giocatore come lui. Io aggiungo solo una cosa e concludo, che Amrabat è un giocatore molto importante, bravo quanto vuoi, però io insisto a dire a Marco, sono venuto a noia, il problema gigantesco a Fiorentina è l'attacco, se noi avessimo ora davanti là a Firenze uno come Flacchi, forse non faremmo questi discorsi. Non perché lo
passiamo la palla a Flacchi, allora.
No, grazie Mario, ti dicevo, la diversità del primo anno, la Fiorentina ha un'identità di gioco, quindi è stato anche più facilitato nel sapere quando scende in campo cosa fare e cosa non fare. Però bisogna dirgli bravo, quest'anno sicuramente sta facendo un grande campionato, l'anno scorso non aveva la continuità nelle prestazioni e nel giocare, perché c'aveva Torreira che stava anche lui facendo un grande campionato, e quest'anno invece forse si è sentita la responsabilità, si è sentita la fiducia dell'allenatore, dell'ambiente, e quindi sono venute fuori le sue qualità. Concordo con Mario, perché anche per noi non era il ruolo di Amrabat quello lì. Amrabat secondo me era un terzo di centrocampo, un giocatore che doveva andare a recuperare palle e fare impostare gli altri, invece mi ha stupito anche a me io me lo auguro, delle volte bisogna anche prevenire queste situazioni qui, perché sennò poi dopo la misura si può andare ad avvenire qualche problema, perché il mondiale può dare visibilità, può dare notorietà, sicuramente appetibilità alle grandi squadre. Mi auguro che la Fiorentina riesca un attimino a convincere un po' tutto, perché sennò la situazione si può creare delle situazioni dove Ambra batte può avere una valutazione, può avere delle richieste di società importante, dove farebbe fatica a chiedere a dire di no.
Daniele Garbo.
Io credo che Amrabat sia tornato quello che avevamo visto a Verona, che poi si era perso, perché a Verona avevamo visto un giocatore che veramente, diciamo, catturava gli occhi, insomma, voglio dire, un giocatore che era padrone del centrocampo, faceva quasi reparto da solo, insomma, intanto è vero che è entrato nel mirino non solo della Fiorentina, dove poi è finito, ma anche della Roma, dove ci fu una trattativa. E quindi era un giocatore sicuramente destinato a una società importante, e però ha avuto un primo anno difficile, probabilmente, come ha detto Mario giustamente, non solo per colpe sue, ma perché è arrivato al momento peggiore. Ma adesso, con un allenatore che gli dà fiducia, sta dimostrando di essere quel giocatore che avevamo ammirato nel Verona e che secondo me è pronto anche per essere un centrocampista di una società, di una squadra ancora più importante della Fiorentina, a mio avviso.
Oh, ecco, un doveroso giro sull'argomento del giorno: gli aiuti al calcio, la possibilità di spalmare i debiti con l'erario riferiti alle tasse. È l'argomento, Susanna, che ancora è il più battuto dai gettonato, messaggi che stanno arrivando, no? Il sì. Più gettonato. Ecco, ripartendo da Mario Tenerani.
Guarda ragazzi, qui comunque la giri va a finire, il discorso non torna, perché è chiaro che pensare oggi nella situazione in cui è il nostro paese di dover riaprire il rubinetto per aiutare squadre che non sono state affatto virtuose, sono state pochissime quelle che hanno tenuto i conti a posto, cioè gli aiuti devono servire a comprare un nuovo centravanti, lo spieghi male sia agli ascoltatori nostri sia all'uomo che va al bar a prendere il caffè. Di contro c'è anche un calcio che non può essere preso a calcio, scusate il gioco di parole, perché se non è la prima azienda del paese, una delle prime tre, credo che negli ultimi anni abbia versato 1.500.000.000 di contributi, quindi è quasi come una manovra finanziaria, quindi vuol dire che pesa moltissimo anche nell'economia del paese, è chiaro che non lo puoi far affogare. Però devi trovare una sintesi, devi trovare un punto di equilibrio. Oggi il discorso dell'aiuto to cure non può passare, su questo non c'è dubbio, non può passare perché lo spieghi male, ho letto in queste ore ci sono state anche prese posizioni da alcuni politici, passa male. Dall'altro non puoi neanche liquidare il sistema calcio dicendo vai si arrangino, perché poi dopo a cascata affogano in tanti.
Non tutto il mondo dello sport probabilmente, dato che esatto. Il calcio contribuisce per il 70% per le emissioni fiscali. Daniele Garbo.
Ma io sottoscrivo al 100% il discorso di Mario Tenerani e aggiungo, come si fa a chiedere una cosa del genere quando ci sono società, di cui ne faccio il nome, se volete posso fare il cognome, che pagava fino all'altro giorno un giocatore 30 milioni di euro netti l'anno di stipendio? Secondo me non è morale tutto questo, perché è vero che il calcio ha attraversato dei momenti tremendi dovuti al Covid, dicono loro, invece non è vero niente, il Covid ha soltanto aggravato una situazione che era già insostenibile, perché il calcio italiano vive da anni al di sopra delle proprie possibilità. Secondo me bisogna smetterla, bisogna cambiare il registro se si vuole che il calcio sopravviva. Ora andare a chiedere soldi allo Stato e quindi ai contribuenti in definitiva che pagano le tasse per signori che guadagnano queste cifre, francamente mi sembra immorale, soprattutto per quando questo grido di dolore viene da presidenti che non hanno mai fatto nulla per sanare il calcio, che hanno bilanci come dire, che fanno acqua da tutte le parti e che vanno fatto sempre i passi più lunghi delle loro gambe, e questo secondo me è inaccettabile.
Francesco Flachi.
Guarda, io ti devo dire la verità, io non conosco, ho seguito poco questa situazione, sono l'ultima persona che può dire cosa si deve fare e cosa non si deve fare, però quando ci sono tante situazioni, tante società, io penso che la miglior cosa sia dare dell'equo a tutto quanti, perché sennò poi dopo ci possono essere sempre delle ritorsioni, se ne parla sempre, quindi
Ti devo dire la verità, mi limito solo a dire questo perché non conosco bene la situazione, quindi gli ospiti secondo me sono più preparati di me e quindi lascio la parola a loro.
Io ti lascio la palla però, Francesco Flachi, per aprire il nuovo fronte, dato che si torna in campo con la Serie A. Noi abbiamo lanciato un sondaggio su Twitter: Pogba e Lukaku per il tentativo di rimonta di Juventus e Inter, chi può essere più importante per provare ad avvicinare il Napoli? Vorrei ripartire proprio da te per una risposta su questo.
Se Lukaku ritorna, il Lukaku dell'anno prima all'Inter, sicuramente lui, l'ho visto ora, mi dispiace dire anche questa cosa, a livello mentale, a livello fisico non l'ho visto proprio, non l'ho visto bene, sicuramente quello che è successo nell'ultima partita mentalmente lo butterà giù, quindi dovrà trovare prima di tutto una serenità dentro e poi a livello fisico, è un giocatore che ha un fisico grande e quindi prima deve stare bene mentalmente e poi fisicamente, se no rischia di fare quello che ha fatto al mondiale. Pogba ha avuto tutto il tempo per riprendersi, per riprepararsi e penso che in questo momento sia avvantaggiato più lui che Lukaku, nonostante a livello fisico di infortuni non ce l'ha, però a livello mentale secondo me questa è una cosa che si trascinerà un po' a lungo, perché continuano sempre per il fatto della esclusione dal mondiale per superare il turno, la colpa è stata data a lui, capito? Quindi non è facile.
Daniele Garbo.
Ma io sono d'accordo con Francesco, nel senso che la Juventus ha fatto bene o male anche senza Pogba, e invece l'Inter ha un dannato bisogno di Pogba per due ragioni: perché l'ha preso apposta, perché evidentemente non si può pensare che Dzeko, che ha 36 anni, va per i 37, possa reggere tutta la stagione a questi ritmi, perché Lautaro Martinez tornerà anche lui dal mondiale con le ossa rotte, perché è stato messo ai margini della nazionale argentina, perché evidentemente Lautaro Martinez che abbiamo visto in Italia non è quello che abbiamo visto al mondiale, forse l'abbiamo sopravvalutato noi, e Lukaku quindi è un giocatore determinante, giustamente come diceva Francesco, che di queste cose se ne intende perché è stato un grande calciatore, l'aspetto psicologico è molto importante, quindi bisognerà recuperarlo da questo punto di vista, perché i tre errori che ha commesso nell'ultima partita francamente sono inaccettabili per un giocatore del suo livello. Io credo che l'Inter debba aiutarlo, devono aiutarlo i compagni, l'allenatore, la società, perché è un giocatore fondamentale se l'Inter vuole risalire alla fine. Non so se rivedremo il Lukaku dei tempi di Conte, quello francamente ho qualche dubbio.
Daniele Garbo, scusami, appena parlato avevo perso un attimo Mario Tenerani, perché per invertire ogni volta il giro vanno mescolati. Mario, scusatemi.
Per fermare il Napoli ci vogliono i fucili in questo momento, mi sembra di capire, almeno prima della sosta, poi dopo vediamo, sono 8 punti mi sembra sul Milan. Io credo che il Milan poi alla lunga sia con i difetti che può avere quest'anno, sia la squadra ancora più regolare. Poi io ho sempre seguito con attenzione la Lazio, Marco lo sa, per il discorso della difesa, e la Juventus è arrivata alla sosta in grande ripresa, su questo non c'è dubbio, però quando devi rincorrere, anche se ti chiami Juventus, è dura, e poi bisogna capire come si riverbererà tutto il problema della società sul campo, perché insomma probabilmente andremo incontro a delle settimane in cui la Juventus sarà tutti i giorni o quasi in prima pagina, quindi è vero che a Torino i calciatori sono abituati alle pressioni, che devono giocare sempre per tutto quello che vuoi, però questa, lasciatemelo dire, è un'incognita. L'Inter anche potenzialmente mi sembrava forte come il Napoli a me, se non di più, ma insomma diciamo su quel livello, però si è inceppata molte volte quest'anno, Lukaku non Lukaku, si è inceppata diverse volte.
Posso fare una domanda velocissima a Francesco, visto che mi ha dato un po' l'assist Mario Tenerani? Francesco, da calciatore, queste cose che riguardano il club, la società, in questo caso che stiamo leggendo della Juventus, possono avere un effetto sui calciatori oppure riescono ad isolarsi? Perché qui non stiamo parlando di un problema economico, cioè nel senso non è che viene toccato lo stipendio dei calciatori, perché io penso che sia quello uno delle cose che possa creare degli squilibri, no? In questo caso da calciatore, cioè, è qualcosa che influisce in un gruppo oppure no?
Ma assolutamente di sì, perché è normale che il giocatore si interessi a questa cosa, cerchi di capire cosa può succedere sia nel presente che nel futuro. Quindi è come quando una società viene venduta o ha dei problemi, quindi un giocatore lo percepisce queste cose, cerca un attimino di capire che situazione è, mentalmente un po' arriva all'interno dello spogliatoio, si cerca un po' di limitare tante cose per cercare di far stare tranquillo lo spogliatoio, però il problema è che poi dopo le cose le viene a sapere dal giornale, quindi nascondi poco e quindi poi sta a capire quello che succederà in futuro, cosa succederà alla Juve per cercare. Poi io dico sempre, poi è il campo sempre a nascondere i problemi. Se la Juve sarà brava forse se ne parlerà anche di meno, ma dipende l'entità e la gravità di quello che sta succedendo intorno alla Juve fuori dal campo.
Bene. Daniele Garbo.
Ma guarda, la vicenda Juve ovviamente è una vicenda ancora dai contorni abbastanza da definire, nel senso che ci sarà un'inchiesta giudiziaria, saranno i rinvii a giudizio probabilmente, e quindi vedremo cosa deciderà la magistratura. È chiaro che questa vicenda può avere delle conseguenze anche sul rendimento della squadra, perché i giocatori comunque percepiscono certe cose, secondo me. Quindi non lo so come finirà, francamente. Io sono garantista al 100%, ma ho il sospetto che insomma la cosa non sia così semplice e che alla fine qualcosa salterà fuori.
Mario Tenerani.
Sulla Juventus?
Sul probabile e possibile impatto che potrebbe avere sui calciatori. Per esempio la Gazzetta dice ci vuole Allegri a...
Sì ragazzi, io credo... Allora, la Juventus è sicuramente tra tutte le squadre italiane quella più attrezzata, perché è abituata da quando è nata a subire le pressioni, perché insomma il secondo posto è considerato un fallimento da sempre a Torino, quindi vuol dire che c'è una mentalità. Stavolta la vicenda è grossa. È chiaro che tutte le previsioni devono restare lì, perché dal punto di vista della giustizia ordinaria bisogna naturalmente vengano provate tutte le accuse, quindi per ora siamo solo alla fase preliminare, ad inviare la richiesta di invio a giudizio. E poi per quanto riguarda la parte sportiva, insomma, stanno emergendo dei particolari insomma che sono abbastanza pesanti. Vediamo, la prima volta, come sapete, la Corte d'Appello federale ha archiviato tutto perché per il discorso della soggettività delle prevalenze, adesso ci sono intercettazioni nuove, c'è un nuovo filone, quindi io credo che quantomeno ci sarà confusione fuori dal campo, e quindi io non lo so se saranno così impermeabili, è tutto da dimostrare. E poi comunque devono rincorrere, perché sono partiti alla meno, prima la battuta che facevo su Napoli, il Napoli viaggia a velocità supersonica, quindi è vero che ora si inizia un altro campionato ed è vero che è tutto da dimostrare per vincere, ma quelli che stanno dietro, io non so come la pensate voi, ma è più dura rincorrere che stare davanti, perché davanti
pure questo poi... è vero.
Ti puoi concedere anche una domenica o due, come dire, mezzo e mezzo.
Sì, ma hai dei margini di errore.
Mario, ti aggiungo questa cosa qui. Ora è più facile, però quando inizi a perdere i punti, Mario, è più difficile essere primi che secondi, direttamente. Perché poi entra quella paura che non hai più quella tranquillità che ha prima. Però ti dico, solo loro possono mettere in discussione, solo il Napoli si può mettere in discussione da solo.
Allora, grazie a tutti per i pareri sparsi sui vari argomenti che abbiamo affrontato. Siamo andati in ritardo. Ho sentito qualcosa? Che è successo?
No, vai.
Ok, era il saluto di qualcuno. Dobbiamo salutare nell'ordine Mario Tenerani. A presto,
ciao,
buon
ragazzi,
lavoro.
Un saluto a tutti.
Ciao, Mario, un abbraccio.
Ciao ragazzi, ciao Francesco.
Un saluto anche a Daniele Garbo.
Ciao,
buona serata.
Ciao Dani.
A presto. Ciao
Daniele.
È sempre un piacere avere qui con noi Francesco Flachi. A presto.
Piacere mio, buona giornata a tutti, arrivederci a tutti.
Marco Piccari, ti ritroviamo nel prossimo blocco, a fra poco. Oh, Susanna, una cosa, abbiamo parlato di Pogba e Lukaku, tu chiami il cartaceo, hai davanti il piano per il rientro di Pogba, che dicono?
No, oggi rientra da Miami, nel Mirino la sfida con il Napoli.
Quindi
il
non
è quello.
Immediatamente, quindi
no,
non in campo dalla prima partita.
Ma mi piaceva di più la lettura che danno invece dell'importanza dei senatori Bonucci, Danilo e Quadrato, proprio per far sì che la squadra si isoli dal resto, da tutte le vicende, diciamo, giudiziarie che comprendono la società. Anche se io credo, per esperienza, che finché vengono pagati i giocatori, poi dopo non stanno lì a a preoccuparsi tanto di quello che succede in società. Il problema arriva quando non arrivano gli stipendi, e quindi vabbè, vedremo
già a partire dal prossimo blocco. Piccola pausa per Maracana, torniamo tra poco.